Bene, buon pomeriggio. Io parlo in piedi, spero non vi dispiaccia. Una volta parlavo in piedi perché non si addormentasse la gente, adesso parlo in piedi per non addormentarmi io, che è molto peggio. Ecco, la prima cosa è, si sente bene? Sì. È la prima cosa da fare, dovunque si va. Anche il cardinale è arrivato nella parrocchia dove vado da 30 anni per la messa solenne e incomincia subito con questi aggeggi, perché bisogna cominciare tutti con questo. Poi dopo un po' fa, c'è qualcosa col microfono e tutta la gente, e con il tuo spirito. Ecco, adesso allora si sente bene, va bene se parlo così. Sì, perché non credete a tutto quello che hanno detto su di me. C'era una volta un tale che quando parlava non, la gente un pochettino sbadigliava, si addormentava, ciondolava, sonnecchiava. Però lui continuava a farlo. Una volta, dopo aver fatto un lungo discorso così, si siede e c'era quello che presiedeva lì vicino. E siccome c'era un po' di disagio, non c'era molto, dice a questo che presiedeva, beh, poi non era poi tanto male, no? E quello fa, ah, ma guardi che io non ce l'ho con lei, ce l'ho con quelli che l'hanno chiamato. Sono qui davanti, prendetevela con loro e io. Allora, faccio una piccola riflessione con voi proprio su quello che è il tema più importante oggi. L'hanno messo addirittura sotto il tema emergenza educativa. Forse la parola è un po' grande per dire una cosa che è tra le più naturali, ma anche tra le più serie che esistono. Siccome chi ha fatto l'uovo può fare cocodè, è un suo diritto, la gallina che ha fatto l'uovo è giusto che faccia cocodè, faccio cocodè anch'io. Quando ho fatto questo libro, non è molto, quello che ha fatto la recensione sul Corriere della Sera ha detto due o tre cose così. Prima, ma quanto è esagerato il titolo. Seconda, ma quanto è esagerato il sottotitolo. E poi dentro un po' troppo semplice, vedrete che le cose complicate non le so dire. Io però questo titolo lo ribadisco, lo dico a voi adesso, che è il tema, visto che è stato preso come titolo di questo pomeriggio. Io e ve lo spiegherò anche cosa vuol dire. I vostri figli hanno soltanto voi. E credo che valga bene anche per il sottotitolo, eh? È un'altra di quelle cose in cui credo fermamente. Più vado avanti, più ci credo. Solo l'educazione può cambiare il mondo. Volete cambiare il mondo? Ricominciamo di lì. Se c'è una cosa che ha fatto, credo, un po' di stizza, forse non solo a me, ma anche ad altra gente, è quella circolare che è arrivata dal Ministero, quando è venuto fuori, così, da molte parti, il fenomeno del cosiddetto bullismo. Siccome era una cosa che scottava in molte scuole, hanno fatto delle interpellanze e il Ministero risponde. La circolare su internet, se no io ve la mando, vedrete che è proprio come vi dico io. Vediamo un po'. Quale può essere la migliore soluzione per una cosa come questa nelle scuole? Sapete qual è stata la soluzione suggerita? Succedono dei guai così? Chiamate i carabinieri. È così, eh? Cioè l'unica soluzione possibile è la forza pubblica. Significa che fra un po' dovremo andarcene tutti in giro con il nostro personale, la nostra guardia personale. Io credo che ci sia ancora spazio per fare delle altre cose molto, molto più belle e molto più importanti. E allora partiamo. Da che punto possiamo partire per una riflessione? Adesso, se c'erano solo i catechisti, io facevo una grande... su questo libro, lo conoscete? In piemontese si chiama Chapapuer, non lo so dire, ce l'avete tutti? Carico di polvere? Sì, è pieno, c'è tanta polvere sopra? L'avete visto qualche volta? Visto magari, sì, l'avete aperto qualche volta? L'avete letto? Da capo a fondo? No, non vi faccio alzare la mano, perché poi... Però la cosa è molto semplice, eh? Io lo metto qui, credo che tutti i vostri catechisti la prima cosa che fanno quando incominciano il catechismo è fare proprio un gesto così, eh? Si chiama intronizzare la Bibbia. Quando ci sono delle funzioni qui, la Bibbia viene intronizzata. Vuol dire, oh, questa è la cosa che per noi conta. Siamo così abituati, eh? a dire: questa è parola di Dio, siete davvero convinti? Beh, guardate, o è parola di Dio o sono balle. Conoscete una via di mezzo? Non c'è una via di mezzo, salvo quella di fingere. Lo dirò per alcune altre cose. O si può fingere su tante cose, ma se le prendiamo sul serio, le cose cambiano. Se questa è veramente parola di Dio, io in questo momento che cosa ho in mano? È un pezzo di Dio. E devo badare bene a che cosa faccio io. Capite? Se è veramente così, perché o è o non è. E Dio è molto concreto, molto concreto. Non sta sopra le nuvole, sta qui, perché è dappertutto. E ha voluto che noi lo conoscessimo e lo vedessimo. Allora, questo libro comincia con una cosa semplicissima, e penso che la conosciate. Beh, la nostra storia, la storia di quelli che sono genitori, io non ho figli, questo ve lo devo proprio confessare, proprio per niente. Quindi prendete tutto quello che vi dico con molto beneficio di inventario, ma ho 30 anni di scuole per genitori alle spalle, mai insegnato niente, né voglio insegnare niente a voi. Ma ho sempre ascoltato, ho imparato un sacco di cose. Ecco, alcune di quelle cose ve lo dico. Allora, il punto di partenza è la frase più saggia che esiste su questa terra. La frase più veramente che dice tutta la saggezza di questo mondo. Sapete chi la dice questa frase? Voi pensate a uno vecchio con la barba lunga? No, la persona più saggia della terra è una bambina di 8 anni. Avete in mente come è fatta una bambina di 8 anni? Non è una particolare. Tutte le bambine a 8 anni sono perfette di fuori e di dentro. Immaginatene una davanti. A 8 anni. Un bel mattino, una bambina di 8 anni, perfetta di fuori e di dentro, a 8 anni vi ho detto, perché subito dopo comincia la vecchiaia, guardate qui cosa viene fuori. No. A 8 anni, poi stop. A 8 anni, una bambina un bel mattino con fare viperico dice alla sua mamma: ma se ti do tanto fastidio, perché mi hai fatto nascere? Cominciamo di qui. Perché avete messo al mondo i vostri bambini? Ora, la cosa più importante è: perché l'avete fatto? Perché cosa l'avete fatto? Perché fanno tutti così? Per far piacere alla nonna? Perché l'avete fatto? E ricordatevi che ai perché dei bambini si risponde sempre. È la vigliaccata più grande che possiamo fare. Sono pochi perché a cui noi rispondiamo. Ma si risponde sempre, anche quelli più complicati del tipo: papà, perché hai sposato la mamma? Te lo chiedi anche tu, eh? Sempre si risponde. Sapete come comincia questo libro? In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio ha voluto questo mondo come una mamma vuole il suo bambino. E lasciate stare tutte quelle stupidaggini sul creazionismo, l'evoluzionismo e altre. È una polemica stupida. Stupida, anche se ci sono quei ragazzini che arrivano e dicono alla catechista: tu hai detto che Dio che ha creato il mondo, il mio papà dice che noi discendiamo dalle scimmie. Sì, questa è una cosa della tua famiglia, tieni zitto, buono, non, che se lo vengono a sapere gli altri, che cosa pensano? No, non è così, Dio ha voluto. Guardate che una bambina, quella bambina, io penso che molte mamme se lo sono sentite dire: perché mi hai fatto nascere? Dice la cosa più sacrosanta: mi hai voluto. Capite che è magnifico questo, soltanto sentirselo dire, perché vuol dire nessuno di noi ha chiesto di nascere, tutti siamo stati chiamati. Siamo stati chiamati, voluti. Dio dice chiaramente: voi siete stati voluti. Tutte quelle stupidaggini sul caso, e anche con tutto il bene che voglio e la riverenza per la signora Margherita Hack, sublime professoressa, che in fondo alla vita è arrivata per caso. È ben diverso vivere pensando di essere arrivati soltanto, di essere stati buttati per caso, e vivere sapendo che siamo stati voluti e per qualcosa. E un figlio hai, avete l'idea, penso che lo possiate capire veramente anche voi, quanto sia bello sentire io sono stato voluto. Chi è stato voluto? Chi è arrivato? Cioè, gli hanno detto, vieni a ballare questa danza che è la più bella di tutte, vieni a giocare questo gioco che è il più bello di tutti. Ha il diritto, una volta arrivato, di fare ancora un piccolo passettino. Se non sono logico, fermatemi. Il piccolo passettino è questo. Dice, bene, sono qui, che cosa mi dai? E che è l'equivalente del perché mi hai fatto venire? Sono qua. Bene. La riflessione sul problema educativo, che poi non è un gran problema, ma è la magnificenza della vita, comincia qui. Ciascuno deve rispondere per sé, che cosa sto dando a questo bambino o a questa bambina, che cosa sto dando io, no? Mio marito, mia moglie, la suocera, e soprattutto non l'insegnante o il catechista, no. Ciascuno risponde per sé, io che cosa sto dando? Capite quanto è seria questa risposta? Adesso guardatevi intorno. Qual è la risposta normale? È del tipo, ci siamo passati noi, passeranno anche loro, Io non conosco la signora società, ma mi sta un tantinello antipatica. Perché l'unica risposta che sa dare a questo riguardo è orribile. Cioè, usa un verbo che è il peggiore che si può usare. Eppure viene usato normalmente tutti i santi giorni ed è arrangiati. Poi vedete, ci sono dei giovani che combinano dei guai. E uno pensa, ma possibile? Ma com'è che fanno queste cose? Ma non riflettono? No, non riflettono perché nessuno gliel'ha insegnato, prima cosa. E che cosa fanno? Si arrangiano. Fanno il loro piccolo bricolage della vita, prendono un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, mettono insieme e poi speriamo che ce la caviamo. È vita questa? T'abbiamo buttato lì, adesso vedi di cavartela, Guardate che la cosa è seria, Avete coraggio di guardare in faccia un giovane di 20 anni che non riesce a trovare lavoro? Avete coraggio voi di guardarlo in faccia? E poi di andare a mangiare tranquillamente come se niente fosse? Beh, ci sono milioni di persone che lo fanno, E se ne fregano altamente, anche se il verbo non è da usare. La cosa è seria. Li avete fatto venire per cosa? Io mi porto sempre dietro la poesia di un quindicenne, perdonatelo se è un quindicenne. Adesso non voglio rattristarvi, voglio soltanto dirvi. Poi dopo proverò a fare tutta la parte e vedrete che l'educazione è la cosa più semplice della terra, guardate. Il problema di cui stiamo parlando adesso è il più bello che ci sia, perché è un problema di pura felicità. Il guaio di avere un figlio è che poi uno ce l'ha davvero, Vi ho avvertiti? Poi ce l'avete. Ora, non potrete mai fingere di non averlo. Passeranno gli anni, tutta la vostra vita avrà magari non so quanti altri problemi e fastidi. L'unico che veramente vi interesserà è questo. Che cosa sta facendo mio figlio? Che cosa sta facendo lui? E scoprirete che la sua felicità è la vostra felicità. Allora, riuscire bene in educazione vuol dire riuscire bene nella propria felicità. E nessuno ha mai detto che noi siamo stati messi qui per essere infelici, altrimenti non l'avete letto questo libro, che parla solo di quello. Ho fatto quel libretto, 10 buoni motivi per essere cristiani, l'ho fatto perché ero stufo che la gente non mi sapesse dire almeno 10 buoni motivi, dovete arrivare a 150 per bacco, 10 ci ho provato, e uno è proprio la felicità. E se ci pensate bene, guardate, fate un piccolo esame di coscienza, voi potete far felici tutti quelli che abitano con voi, pensateci. Tutti quelli che abitano con voi, voi li potete far felici, tutti. E li potete far felici con molto poco, è vero? Con poco. La domanda del nostro tempo è: e allora perché non lo fate? Ci vuole poco, è facile, ma non lo fate, perché se vi guardate intorno, le famiglie che conosciamo grondano di infelicità. Perché grondano di infelicità, se è semplice? In campo educativo vi dirò le stesse cose. È semplice, è la cosa più semplice della terra, non dovete leggere libri, non dovete sentire conferenze e non dovete fare un master all'università per educare. È la questione più umana che esista. Ma di nuovo vi chiederò, e allora perché non lo fate? Ecco, questo ragazzo parte dal nostro stesso punto di partenza, uguale. Dice, mi hanno chiamato, sono arrivato, volevo latte e ho ricevuto il biberon. Non è stupido, eh? C'è una bella differenza tra una mamma morbida e calda e una bottiglietta di plastica. Prendetela a livello simbolico. Non è un bel inizio. Poi va avanti e dice, volevo dei genitori e ho ricevuto un giocattolo. Non ce l'ho coi giocattoli, che anzi. Tutto quello che gioco è la cosa più bella che esiste. Un parco così col fatto che i bambini possano andare. Sapete, c'è un detto salesiano, ve lo posso dire in dialetto come lo so io, che è facilissimo così, che è molto semplice. Dice, le masnà sono come i passarotti e i passarotti in gabbia a Meiro. I bambini sono come i passeri in gabbia muoiono. Non guardatevi intorno perché vi venga a piangere, pensate a quanto sono inscatolati i bambini e i ragazzi, sono inscatolati, e tante volte i giochi che fanno per i bambini sono scatole di plastica colorate, sempre scatole. Ti hai mai visto dei bambini quando corrono in un prato, quanto gridano, quanto fanno chiasso? È la vita. Ricordatevelo sempre, non crescete bambini d'appartamento, o la pagherete cara. Voi, ve l'ho detto, il rapporto tra genitori e figli è sempre disuguale. Provate un po' a indovinare da che parte stanno le lacrime. Dalla vostra, eh? Allora, non ce l'ho coi giochi, il gioco è la cosa più bella che esiste. Si può imparare qualcosa anche dai giochi elettronici se sono tenuti sotto controllo, perché no? Tutto ciò che è gioco è bellissimo, è il lavoro più serio che fa un ragazzo, giocare. Tutto si può insegnare attraverso il gioco. Non ce l'ho con quello. Ma con quell'espressione del tipo, volevo dei genitori e ho ricevuto dei giocattoli. Se pensate alle stanze dei vostri figli, vedrete che rigurgitano di giargiattole inutili. Non è forse vero? Sono piene di cose inutili. Cose. Molti genitori non stanno molto vicino ai figli perché il lavoro li prende, tutto sacrosanto, tutto buonissimo. La mossa sbagliata è, hanno quel piccolo rimorso e si fanno sostituire da delle cose. Chi si fa sostituire da delle cose sarà sostituito e piangerà lui. E questo ha fatto sì che in questo nostro mondo sia cominciata una cosa, che se adesso non mi date per buono quello che vi dico, mi riesce molto difficile parlare, se dovessimo parlarne, di che cosa vuol dire far crescere una coscienza, costruire una coscienza. Non avete forse notato che nelle nostre case ci sono delle persone che hanno lo stesso valore dei mobili? Esiste anche la sindrome dell'uomo invisibile. È quella persona che sta con te, vive con te, abita con te, dorme con te, ti sta sui piedi tutto il santo giorno e tu non sai chi è. È possibile? Oh, è possibile, sì. Ho conosciuto un uomo e una donna che si sono sposati dopo un lungo fidanzamento. Hanno avuto quattro figli sono cresciuti. La sera del matrimonio dell'ultima figlia lui guarda a lungo sua moglie e poi fa, ma chi diavolo sei tu? Si può. Se non ricostruiamo un mondo in cui le persone valgono più delle cose, siamo tutti fritti. Quei maledetti personaggi che hanno creato tutto questo sconquasso di tipo economico, L'hanno fatto perché pensano che la gente sono come le pedine della dama. Non gliene fregava niente, ma ci sarà molta gente che perderà il lavoro, ci sarà gente che piange, ci sarà gente che tribola, ci sarà... Che importa? Non ha detto così quel tale Madoff là, non ha detto, beh questo era un gioco, voi avete perso. Che soddisfazione è che gli abbiano detto quando 6 o 7 ergastoli gli hanno dati, c'ha 90 anni, 80 anni. Non è quello il problema. Le persone valgono più delle cose. O ripartiamo di qui o non so dove andiamo a finire. C'è una malattia che insomma arricchisce bene i farmacisti, lecito, se faccio alzare la mano ce l'abbiamo tutti, si chiama esaurimento, depressione, cose del genere, chi è che non ce l'ha? Un po' di depressione ce l'abbiamo tutti. Io però ho conosciuto una signora che la depressione ce l'aveva davvero, di quelle serie, quelle che ti impediscono di tirare su le tapparelle, quelle che non gli vuoi alzare da letto, che non vuoi mangiare, che pensi solo a morire, queste cose. E il marito che gli voleva un bene dell'anima l'ha portata dappertutto, sono andati in Svizzera, in Spagna, negli Stati Uniti, per tutti sti frughe cervelli che l'hanno visitato, nessuno ha potuto far niente. Disperato, con le lacrime agli occhi, col suo povero amore, l'ha guarita. Lui, un mattino, con tre piccolissime parole, ha semplicemente rimesso in piedi le cose, tre piccolissime parole. Le ha detto così: hai ancora me. Le persone contano. Fatelo questo esercizio, guardate le persone che avete in casa per una volta, ma guardatele davvero. Guardate davvero i figli per quello che sono, ma guardateli davvero. I figli invisibili esistono, eh? Non pensate, oh è così facile voler bene ai propri figli, chi è che non vuol bene ai propri figli? Ricordatevi, esiste sempre quella cosa che sta, quando vi dicevo, o è parola di Dio o non lo è, quella via di mezzo che tutti imboccano, così stanno tranquilli e non fanno né l'uno né l'altro. Dio è molto severo, sempre in questo libro, contro quelli che sono tiepidi. Io conosco una signora che quando esce dal lavoro va a prendere da scuola la bambina che va a scuola. Dalle suore, fa la quarta elementare. Una bambina che fa la quarta elementare quando esce da scuola è felice, perché è felice di imparare. Adesso non preoccupatevi, gli passa, non preoccupatevi. Ma lì è ancora felice di imparare. E allora comincia così, molti di voi forse se lo sono già sentito dire questo, mamma guarda! E la risposta, anche questa mi sa che la conoscete, è del tipo, senti, qui c'è un sacco di traffico, se scorti con la macchina, tuo padre scortica me, a casa, a casa. Arrivati a casa, la bambina ricomincia, mamma, guarda! Anche qui lo sapete come va a finire, sì, del tipo, ma ti accorgi di quante cose devo lavare, devo stirare, devo preparare la cena? Siediti lì e guarda i cartoni. Finito tutto questo, la bambina ricomincia logicamente, mamma, guarda! Mettete un po' di filo di fusione dietro, un po' di violini, e la mamma che dice, no, no, adesso facciamo il bagnetto e poi andiamo a fare la nanna. E quando è finito tutto questo, tira su le lenzuola, le coperte, ancora spunta la manina della bambina che dice, mamma, guarda! Qui aumentate i violini, 26 file di violini così, voci angeliche che sono, e la mamma che dice, io sono stanca morta. Domani, domani. Il domani non viene mai. Mai. E questa mamma particolare che vi dico, una sera non è riuscita a dimenticare quello che era passato negli occhi della figlia, il primo di una lunga serie. E allora di notte, a mezzanotte, quatta quatta va a vedere. Ed effettivamente la bambina si è addormentata con dei fogli di carta strappati in mano. Li sfila alla luce dell'abat-jour, li mette insieme, fa una specie di... Adesso voi siete fini, dite puzzle. Io vengo dalla campagna, dico puzzle e così mi capiscono tutti. li mette tutti insieme, io li ho visti appiccicati con lo scotch, e quel giorno la bambina aveva veramente fatto un compito in classe intitolato «Perché voglio bene alla mia mamma?». Aveva disegnato un... di come disegnano i bambini, con quelle cose simpaticissime che sanno fare. Gli aveva disegnato un grande cuore rosso e aveva scritto dentro una poesia che diceva così: «Anche se lavori tanto e hai mille cose da fare, trovi sempre un po' di tempo per giocare. Ti voglio bene, mamma, perché sono la parte più importante del giorno per te». Ha pianto per 6 mesi quella mamma, perché si è improvvisamente accorta che non era assolutamente vero. E lo sapeva adesso molto bene anche la bambina. Sono la parte più importante del giorno per te. Ora voi sapete benissimo che non si può vivere senza essere la parte importante del giorno per qualcuno. Non si può. E una cosa già mi verrebbe voglia di dirlo, sapete che voi genitori siete la parte importante del giorno per i vostri figli? Io so benissimo, per esempio, una cosa, tanto dovrò tornarci, che questo è un mondo di ex mogli e di ex mariti, la cosa mi lascia quasi perfettamente indifferente, siete grandi, arrangiatevi. Ma non esistono gli ex figli. Non esistono. Voi non avete neanche l'idea di quanto siete importanti per i vostri figli. Il bello è che non ci pensate proprio. E siccome devo combattere sempre, solo un po' di sere fa, ma proprio una dietro l'altra, c'era un ragazzino, credo che faccia la terza o quarta elementare anche questo, e ha visto che la mamma e il papà avevano deciso di dividersi. E ha cominciato a fare delle cose strane, la maestra ha chiamato tutti e due, il padre e la madre, e li ha chiamati dove nel banco del bambino. E ha fatto vedere tutto, dappertutto lì era pieno di carta pallottolata. Dice, la maestra dice, non fa altro, arriva al mattino e comincia a scrivere fino all'ora di andare a casa. E scriveva un foglio dietro l'altro, un foglio dietro l'altro, poi la pallottola e buttava. Così. E allora la maestra prende un po' di quelle pallottole di carta da una parte, un po' le dà un po' al padre, un po' alla madre, poi dice adesso leggete. E quel bambino scriveva sempre, sempre, sempre la stessa frase. Mamma, papà, vi voglio bene, mamma, papà, vi voglio bene, mamma, papà, vi voglio bene. Bisogna ogni tanto pensarci, a partire proprio da questo fatto. Siete la parte più importante del giorno per loro. Anche quando non vi sembra, voi siete talmente importanti che adesso non mi metto ad andare avanti su questo, se no faccio notte. Ma ve lo dimostrerei, datemelo per buono, eh? Se io andassi a prendere questo libro, c'è ad un certo punto una bella battutina. Vediamo se la becco subito. In Isaia 49, tanto per dire che ad un certo punto Dio dice al suo popolo, ma è come se lo dicesse a noi, si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. E poco prima dice, perché tu sei prezioso per me. È una bella lezione, perché è così che bisogna fare. Quei poveretti che sono sotto le mie grinfie e fanno la scuola per genitori, sanno che, per esempio, tutti quelli che lasciano la casa al mattino devono essere baciati e abbracciati. Ora, baciarsi e abbracciarsi è una cosa che si deve fare con entusiasmo. Tutti i bambini devono andare a scuola con qualcosina dentro lo zaino che ricordi casa. E se ci pensate bene, anche i catechisti provino a pensarci, cosa vuol dire? Tu appartieni a qualcuno. Sapete, tutto cosa vuol dire tutto questo? Tu non sei sbandato. tutti quelli che tornano a casa alla sera devono essere baciati e abbracciati. E guai a voi se non lo fate. Che cosa vi costa? Vi dirò poi delle frasi magari che così vi faranno venire la voglia di picchiarmi, ma adesso non ve lo dico ancora. Quindi le persone prima delle cose, ma fatelo sul serio, non date troppe cose per scontate. Fate in modo che tutto questo diventi una specie di rito quotidiano. La famiglia si regge sui riti, la Chiesa si regge sui riti. Noi abbiamo così paura dei riti, nel senso che li stiamo dimenticando, ognuno per conto suo, eh? Ah, avete mai fatto cuscinate alla sera tutti quanti sul lettone, dandovele di santa ragione, coi cuscini naturalmente? Fa un gran bene. Quando andate in macchina, cantate canzonacce e stonate, tirate sui vetri prima, se non vi arrestano. Ma fate delle cose insieme. Capite che c'è una sola cosa che tiene insieme la famiglia. Noi stiamo bene insieme. Capite cosa vuol dire? Ma il dirvelo. Troppe cose ci chiudono la bocca. È venuta una bambina di una scuola, adesso, una volta si chiamava l'asilo, poi scuola materna, adesso scuola di infanzia, quel posto lì, insomma, se fate ancora una riforma, io do le dimissioni, ma in quel posto lì, una bimbetta che era alta così, ho detto, ma allora, quant'è che vedi che va veramente bene la tua famiglia? Sapete come fanno loro? Ha guardato un po' così, chi è sto scocciatore, e poi se n'è andato. Io quasi non ci pensavo più, invece me la vedo arrivare ad un certo punto, mi guarda e mi fa. Quando vedo la mamma e il papà che si danno i bacetti. Ed è così, eh? Io in questo libro ho messo anche quali sono i regali che potreste fare ai vostri figli. Vi assicuro, sono tutti di un certo tenore, non c'è neanche un oggetto, neanche. E comincia proprio così. Primo regalo, abbracciatevi e giuratevi amore eterno davanti a loro. Non andate dentro l'armadio a far vedere che vi volete bene. Ecco, poi ho messo mantenete sempre le promesse, non mentite mai, al secondo posto. Quello che ho messo al terzo posto ogni tanto mi viene contestato, ma ho sempre resistito con molta forza. Il terzo dice così, lasciate che i nonni li vizino un po'. Lasciate che i nonni li vizino un po'. I nonni cominciano ad essere importanti adesso. Non perché fanno il babysitter, ma perché sono nonni. In fondo i nipoti sono la seconda possibilità che hanno, eh. Se hanno sbagliato con voi, magari ci riescono meglio con i vostri figli. Poi va avanti e dice, volevo parlare e ho ricevuto, le metto insieme, se no vedo che il tempo se ne va in fretta, ma le metto insieme due o tre che sono molto importanti, così comincio a dirvi la prima cosa per cui litigheremo dopo. Volevo parlare e ho ricevuto un televisore. Ah, mamma mia, qui potremmo far notte davvero solo su questo. Che cosa vuol dire? Sapete che ci sono ancora delle persone, io devo fare delle lotte con delle nonne proprio, a cui voglio un sacco di bene, ma che quando parlano con i nipotini dicono, allora del tipo, c'è il bau, c'è il miau, non so se indovinate chi sono queste cose, e c'è il miau, e viene papi con vrum vrum vrum, che un bambino dice, oh, io sono nato in una famiglia di idioti, qui non c'è neanche uno che parla normalmente. Non si fa così, eh. Se volete vi dico adesso alcune cose molto serie, che per me sono tra le più serie che ci sono oggi in campo educativo. Le metto insieme, volevo parlare e ho ricevuto un televisore, volevo imparare e ho ricevuto pagelle, volevo pensare e ho ricevuto sapere. Volevo una visione generale e ho ricevuto un'ideuzza. Mettetele insieme, c'è una cosa che lega tutto questo ed è la più importante che potete fare. Delle volte un pochettino poi mi dicono, ma è più importante questo o l'educazione religiosa? e li devo sgridare perché non ci hanno capito molto, ma cominciamo di qui, eh? Cominciamo di qui. Il compito più importante che potete fare oggi è farli pensare, è costruire una testa ben fatta. Il rapporto con la scuola è la cosa più seria che potete fare, perché la scuola è la cosa più seria che loro fanno. Non potete lasciare che per un monte di ore così vadano ad annoiarsi o a pensare che stanno perdendo tempo. Se c'è un ragazzo, spiegatemelo questo poi se vi viene in mente perché, se un ragazzo va a scuola malvolentieri, che cosa vuol dire? Si impara solo per la via del piacere. Quando i bambini piccoli imparano a camminare e a parlare, sono strafelici perché hanno imparato qualche cosa di fondamentale. Non potete permettervi che i vostri figli vadano a scuola mal volentieri, perché quello diventa un luogo di lavori forzati, una tortura quotidiana, non potete permettervelo. Ora c'è nelle scuole per genitori c'è un incontro che non ho più nessuna voglia di fare, perché mi fanno star fino alle 2 di notte e io non resisto più. E comincio così sempre, io questo ve lo posso provare quando volete, ormai sono troppi anni che faccio questo lavoro. I genitori decidono l'intelligenza dei loro figli, va bene? Voi decidete l'intelligenza dei vostri figli, voi la decidete. Se un bambino va malvolentieri a scuola, i bambini no di solito, ma i ragazzi, i giovani vanno malvolentieri a scuola, c'è un problema in loro o in voi, nei loro genitori, nella loro famiglia o nella scuola, come è più probabile in tutte e tre. Ma è un problema, perché imparare deve essere qualcosa di bello, e vi assicuro è una scocciatura tremenda continuare a leggere sui giornali o a sentire per televisione che la scuola italiana non forma più, che non c'è più, che sono tutti asini, che non è perbacco. Quando si parla di emergenza, se per esempio c'è un'emergenza alluvione, che cosa si fa? Stiamo lì a fare la predichetta all'alluvione, dico, caro alluvione, non venire, perché ci dareste tanto fastidio. E ci bagniamo i piedi, fate così, o no, vi date da fare, scavate dei terrapieni e mettete dei sacchi di cose, ci si dà da fare. Non mi pare che ci stiano dando da fare molto su questo, eh? È una vera scocciatura. E vorrei che ce ne fosse tanta di gente scocciata davvero. Non si può andare a scuola a perdere tempo. È qualcosa di grande, di fondamentale. Avete idea di quante vite, quante intelligenze magnifiche si perdono ogni giorno per colpa di cose da niente? Perché io vi assicuro, voi decidete l'intelligenza dei vostri figli con 4 o 5 cosette che non vi costano niente. Basta decidere di farle. Non mi fermo su questo, datemelo per buono. Ma è vostro questo, lo potete fare. Quando io vado per la strada e trovo una persona cattiva, ci sono i cattivi, io mi inginocchio e prego e dico, Signore, convertilo, Signore, torcigli il cuore, se proprio non puoi torcergli il cuore, torcigli almeno una caviglia, e così lo riconosceremo dal suo passo zoppicante. Insomma, posso fare qualcosa con le persone cattive, dopotutto sono cattive soltanto. Me lo dite cosa potete fare con una persona stupida? Io ho paura delle persone stupide, ho paura proprio, e comincio a pensare che in giro ce ne siano troppi stupidi. È la cosa più brutta che può capitare, eh? Una persona che queste cose qui dentro ce l'ha data il nostro Signore ed è un dono grandissimo. Guai a noi. Quindi la scuola non è un posto per misurare. Le mamme che telefonano alla fine, quanto ha dato a tuo figlio? A mio figlio ha dato così e la smettano proprio di fare queste stupidaggini. Non si va per essere misurati, ma per imparare. e si impara solo per la via dell'entusiasmo. E qui qualcosa bisogna proprio farlo, eh? Così come volevo pensare, ho ricevuto sapere. Adesso c'è Google. Se uno ha una bella stampante e riesce a trovarsi un po' di risme di carta, un bambino di quarta elementare fa delle ricerche sulle origini del sanscrito di 10.000 pagine. Tutte le origini del sanscrito, tutte ben illustrate con tutte le storie, c'è Wikipedia, poi che basta stampare. Questo non è pensare. Non è pensare. Chi insegna a pensare ai vostri figli? A pensare è la cosa più grande e più nobile che possiamo fare. Siamo stati creati a immagine di Dio. Dio è creatore. Noi, questo è l'anno della creatività. L'anno della creatività. Adesso vi dico ancora due cose su questo punto, che per me sono molto importanti. Quella storia dei voti e dei sistemi di classificazione, cose così, sono una trappola per fare la cosa più brutta che si può fare con un ragazzo che cresce. Parto dal principio che non esistono bambini, ragazzi, giovani, cattivi, questo penso lo sappiate anche voi, perché mai dovrebbero esserlo. Se c'è nessun motivo così razionale per una cosa così stupida. Se però voi vedete dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che si comportano male, la prima cosa che potete pensare è che sono scoraggiati. Questo ve lo posso garantire. Bambini, ragazzi e giovani scoraggiati si comportano sempre male. Sempre è. Voi scoraggiate uno e vedrete che quello si comporta male. Lo scoraggiamento è la cosa più brutta che ci può accadere, eh? Gesù nel Vangelo non fa che dire coraggio, dai, non abbiate paura, forza ai suoi discepoli, che la salunga lui. Ed è quello che dovremmo fare noi. Ora, non esiste un altro sistema più bello per scoraggiare la gente che è proprio quello che avete messo su, eh? Con questo sistema di misurare, che cosa misurate? Se la scelta va bene, ci deve essere un sistema di classe, va bene, mi va bene tutto. Ma è importante dirci che quello non è la cosa più importante. È un sottoprodotto e va trattato come un sottoprodotto, ma noi dobbiamo ricordarci di qual è la cosa importante. Molti pensano solo ai voti perché non sanno più che cos'è la cosa più importante che uno va a fare a scuola. E questo non è un brutto guaio, per questo ci si scoraggia. Poi moltissimi si scoraggiano per delle cose le più semplici della terra. Per esempio, la prima fonte di cominciare ad andare male a scuola, e poi diventa una catena sempre più pesante, è non possedere gli strumenti comunicativi di base. Non sanno leggere, non sanno parlare e non sanno scrivere correttamente. E sono persi. Chi è che insegna queste cose? Parlare correttamente, per esempio. La passione per leggere, anche non mi fermo su chi sono, mi dispiace di far solo dei titoli perché di solito riesco anche a dire qualcosina in più, ma pensateci però, non è che dovete pensare come la penso io, ma pensare, sì, pensateci su, guardate che è semplicissimo. E adesso vi dico il soggetto che può fare queste cose con molta tranquillità e farlo bene. Allora, le signore madri per un momento stiano buone, poi sistemiamo tutto dopo, io vi do poi tutte le, anche le madri superiori, tutti buoni, un momento, io vi dico una cosa adesso, che però per me è molto importante. Quando, non so, una ventina di anni fa ho cominciato a fare degli incontri solo su questo, e non erano in molti. Adesso ho scoperto che anche nell'università hanno fatto delle ricerche e dicono esattamente le cose che dico io, eh. Anzi, loro sono più tranquilli, io sono più soft. Il segreto per una buona educazione, soprattutto in questo campo, che è dei più importanti, oggi si chiama una buona figura paterna. Me la date per buona? Io lo so che ci sono difficoltà. Se volete, sono ancora più soft. Invece di figura paterna, vedete che non ho detto papà, anche se l'ho pensato voi, però non potete sapere che cosa penso, eh. Non ho detto papà. L'ho fatto apposta per non litigare subito con metà, no, metà voi no, siete troppo buoni, ma... E ho detto figura paterna, se volete ve la dico ancora più soft, funzione paterna, va bene? Funzione paterna. Pensateci su. Adesso le università lo dicono con una tranquillità assoluta, eh? Esiste una correlazione su cui tutti pensano oggi tra la presenza-assenza del padre e due cose, per esempio, semplicissime. Prima, il successo scolastico. Non è quello che vi stavo dicendo. Esiste una correlazione, ma molto forte, tra presenza del padre e successo scolastico. E poi l'altra, forse più intuitiva, è la delinquenza minorile. È chiaro che io sono in difficoltà se dovessi adesso parlarvi della seconda cosa più importante che i genitori devono ai figli, che è la disciplina. Sono in difficoltà se non ci fossero dei padri, eh? Che sinceramente non lo faccio se non ci sono tutti i padri. Ma siccome io lì faccio catechismo io ancora, da 26 anni, in una parrocchia, e ci sono delle cose molto carine che così mi sono trovato davanti. Io faccio un gruppo, così poi piangete anche voi con me, a cui faccio catechismo ormai da anni, è un gruppo speciale. Io prendo tutti quelli che disturbano negli altri gruppi, quindi ho un bel gruppo molto multimediale, eh? È un gruppo multimediale, questo lo posso dire, nel senso che hanno fatto tutti la prima, la seconda e la terza media un paio di volte, quindi sono tutti multimediali alla grande proprio. Ho una ragazzina che deve fare, a voi lo posso anche, si chiama Martina, tanto non la conoscete, fa la chierichetta, ma è un po' speciale. Deve fare ancora la prima comunione e sembra Sofia Loren, no? Poco ci manca. Allora, lei ha il papà vero, che fa il barbiere, lo sanno tutti, poi ha il papà, che era il suo papà quasi ufficiale fino a un mese fa, adesso c'è il ragazzo di mia madre. Oh Martina, questo è nuovo, no? E poi ci sono i giorni in cui devono venire tutti i genitori. Se non vengono, dico, se non vengono io faccio come ho già fatto altre volte, armi, bagagli, tutti insieme, andiamo a casa vostra. La prima volta che una signora dice noi non possiamo venire così, dice, ma non si preoccupi signora, stia tranquillo. Ho preso tutti i ragazzi, tutti gli altri, siamo andati noi a casa sua. E dico, siamo qua. Non l'ha fatto più nessuno. Allora dice, e lei tutta tranquilla fa, e che faccio venire io? Tutti e tre? E sono venuti tutti, li ho strapazzati un po', tutti e tre, questa ragazzina è proprio malmessa, mamma mia. Sono venuti tutti e tre, perché three make one, eh? E quindi c'erano tutti e tre, e tutti e tre, dico, cosa volete? È così? Cioè, io credo davvero a quello che vi sto dicendo. Adesso non tutti siamo padri qui, ma tutti l'avete un padre, o l'avete avuto un padre. Ecco, pensate a lui per un attimo. E che cosa volevate da lui? Magari non l'avete avuto. Io sono convinto, ci sono dei cardinali che farebbero i salti mortali in mutande in piazza San Pietro davanti al Papa per avere un bravo dal loro papà. Sono convinto. Avete idea di che cosa vuol dire un padre che dice bravo a un figlio? Riuscite? Capite cosa significa una figura come questa? Poi con tutte le eccezioni, non preoccupatevi delle cose, ce ne possono essere oggi, le cose vanno in un certo modo, ma non preoccupatevi. È importante che questa parte qualcuno la faccia. Ma un padre è impagabile, eh? È impagabile. Ne ho preso uno per la collottola, non in senso, ma quasi in senso fisico proprio, a spiegargli che non me ne frega niente a me se lui abita a tanti chilometri, quando è chiaro che quel figlio ha bisogno anche di avere suo padre. Dice, e va bene, faccia gli intervalli, lo porti a mangiare la pizza, che ne so, faccia quel che vuole. Tra l'altro è una cosa bellissima anche questa. Voi avete l'obbligo di invitare i vostri figli a mangiare una pizza, col prezzo che hanno adesso è meglio fare un mutuo o cose del genere, ma una volta tu per tu, la madre con il figlio e lascia a casa tutti gli altri. Guai a voi se non lo fate. Avrete la più bella soddisfazione della vostra vita. Il primo che è venuto a raccontarmi com'era andata, e anche il primo a cui l'avevo detto veramente, era un papà che aveva una bimbetta che è proprio vispa, che non lo sopportava, non lo poteva vedere, proprio era una cosa, e lui, un povero uomo buono come il pane, ci piangeva su. E io gli ho detto, senti, invitala a mangiare una pizza con te, tu e lei da soli. Provateci, se non ci credete. Tu e lei. Il papà con una figlia. Provateci. Scoprirete che cosa vuol dire essere padre, essere madre. Non esistono i miei figli. Nelle scuole per genitori è assolutamente proibito, guai al primo che lo dice e viene cacciato immediatamente. Ognuno ha diritto a essere unico. Vedete un po' come fare, Poi tra loro agomitate, si aggiustano, ma con voi questo è molto importante. E allora gli ho detto, invitala. Una bimbetta che non aveva neanche 6 anni, quando ha ricevuto l'invito di suo papà, dice, venerdì sera andiamo a mangiare la pizza io e te da soli, ha passato la settimana a far ammattire sua madre, indovinate per che cosa? Non so che cosa mettermi. Quando è partita era raggiante. E sto papà mi aveva detto, ma io che cosa faccio poi a mangiare una pizza con mia figlia? Non so che cosa dire. Se andate in giro, vedete, soprattutto la domenica, ci sono i papà che hanno in consegna i figli, no? E ci sono questi che mangiano la pizza e chiaramente non sanno che cosa dirsi. Il papà guarda se c'è un televisore che dà i risultati di calcio e i ragazzi guardano, c'è imbarazzo. Ma io l'ho capito, gli ho detto, guarda, gli devi dire. Senti, io e la mamma siamo così felici di averti, questo va detto sempre, il tuo bel sorriso, i tuoi occhi sono la più grande gioia della nostra vita, tu sei la cosa più bella che noi abbiamo, digli questo. Lui non aveva una gran fantasia, allora comincia, il tuo sorriso è la cosa più bella che noi abbiamo, io e la mamma siamo così felici di averti, e la bambina lo ascoltava così. Poi arriva la pizza, il papà fa per mangiare, la bambina butta le mani e fa, ancora papà, e lui, io e la mamma siamo così felici di avere, il tuo sorriso è la cosa più bella che abbiamo, ecco. E poi cerca di mangiare, e la bambina fa, ancora papà, una dozzina di volte se l'è fatto ripetere, alla fine è tutto cambiato, e lo raccontava a tutti, al cameriere, a quello che sta alla cassa. Io sono una brava bambina, me l'ha detto il mio papà, e quello è diventato il suo papà, e guai a chi lo tocca. Cioè esiste qualche cosa che in fondo è molto, molto umano. Quindi le signore madri sono pregate di togliere dalla tappezzeria questo essere dove l'hanno confinato. La piantino proprio, davvero, ve lo dico con tutto il cuore. In fondo quando è che esiste la famiglia? La mamma e il bambino sono una cosa bellissima. I pittori hanno sempre dipinto mamme con bambino. Lo potreste quasi mettere in una specie di cerchio, una specie di sfera, è qualcosa di magnifico. E dicono quelli che parlano difficile, che mamma e bambino tendono un po' a vivere in simbiosi. Quando è che comincia la famiglia? Quando arriva questo terzo personaggio così caro e così importante che bussa e dice, ehi, questo è molto bello, ma quella è la realtà e noi la dobbiamo affrontare. Avete mai visto un bambino che la domenica mattina va a passeggio col suo papà, lo tiene per mano, che cosa dice al suo papà? Sono cose molto diverse, Un bambino può prendere a pattone, cioè a schiaffone la propria mamma, gli dà calci, dice brutta cattiva, gli dà calci nelle caviglie perché non arriva più in su e cose del genere, sì. L'avete mai visto un bambino fare così col proprio papà? E tanto che il bambino sa che anche se fai così con tua mamma, quella continua a volerti bene, anche più di prima se vuoi. L'amore di una madre è dato per scontato. quello di un padre si conquista. Non avete idea, perfino per Gesù è arrivato il momento, in cui il padre gli ha fatto una dichiarazione d'amore, ha detto: tu sei mio figlio. Io, quando devo parlare di disciplina, prendo i papà e dico: bene, adesso andate a casa e fate una dichiarazione d'amore a vostro figlio. Se non di disciplina, è inutile parlarne. È una cosa importantissima, è fondamentale. Ma non ne parlo se voi non andate, i papà, non andate a casa e fate una dichiarazione d'amore a vostro figlio. Perché si tratta di dare la motivazione di questa cosa che noi chiamiamo disciplina. E la dichiarazione d'amore è semplicissima, dice così: io ti amo, tanto è la verità, ditelo. I padri amano i loro figli. Io ti amo, e poi qui viene il bello, e perciò io impedirò con tutte le mie forze che tu sbagli. Ed è la base di tutto. Dice: figlio mio, non è perché sono grande e grosso, né perché ti mantengo, né per nessuna di queste altre cose che non servono a niente. Io ti amo. Perciò, quando vedrò che tu sbagli, io ti dirò no. E sarà no. E non c'è santo che tenga. E se vedo che sbagli, io mi metterò per traverso e non mi toglierò. Credo che questa sia serietà. Questa è una motivazione seria. Io ti amo. O i ragazzi capiscono che non ci possono scherzare più di tanto su una cosa come questa. Perché questa è la serietà della vita ed è anche la bellezza della vita. Beh, le altre le leggo in fretta perché... Volevo essere libero e ho ricevuto la disciplina. Vedete come le cose che in fondo uno desidera quando arriva sono sempre più grosse e le risposte sono sempre più piccoline. Volevo amore e ho ricevuto la morale. Sì, c'è qualcosa anche per i preti, adesso il vescovo non c'è più, nessuno che faccia la spia. Ce n'è anche per i preti, eh? Troppo, troppo facilmente abbiamo trasformato quello che era un messaggio il più fantastico che si possa dare ad un essere umano. E l'abbiamo fatto diventare una morale. La gente non se la prende contro il messaggio di Gesù, ma contro la morale sì. Troppo facile è stato questo passaggio. È come se per far amare il gioco del calcio a qualcuno uno gli desse il libro del regolamento. Provate a leggerlo, vi viene una barba che solo la Divina Commedia più... No, non ditelo a nessuno questo. Vi viene una barba, i Promessi Sposi, vabbè, quello si può dire, sì. Una barba terrificante, non si fa così, non è col regolamento che si conosce quello che è. Volevo una professione e ho ricevuto un posto, volevo felicità e ho ricevuto denaro, volevo libertà e ho ricevuto un'automobile, volevo un senso e ho ricevuto una carriera, volevo speranza e ho ricevuto paura. Volevo cambiare e ho ricevuto compassione, volevo vivere. E poi, bravo ragazzo, non ha scritto quel che doveva scrivere. Ma noi potremmo dire, visto che siamo tutti grandi, che non è mai esistita una generazione che abbia dato tanti segni di morte ai propri figli. Per cui un ragazzo che mangia pane e Nutella e guarda la TV o anche internet o altre cose, o anche certi giochini, che consistono nel far fuori tutti quelli che ti si parano davanti, ha mai ricevuto tanti segni di morte così, eh? 76 morti ammazzati hanno calcolato in un pomeriggio qualunque alla TV. Se non guarda il telegiornale dove i morti ammazzati sono in quantità industriale, e quelli sono veri. E anche questo è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, eh? Mi sono scervellato io a fare dei libretti così, con la morte raccontata ai bambini, il dolore, la sofferenza raccontati ai bambini, perché li volete tenere all'oscuro di questo? Spiegateglielo. Tocca a voi. Dovreste ricordarvi sempre di una pieghierina. Se pensate ai genitori, i genitori dovreste pensare, noi siamo i veri angeli custodi. C'è quella preghierina dell'angelo custode, ve la ricordate? Ha alcuni verbi molto interessanti. Illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato. ogni tanto ditevela. E cominciate a vedere cosa vuol dire illuminare, cosa vuol dire reggere. Ricordatevi sempre che un padre è per i propri figli quello che il muro è per l'edera. Che cosa sarebbe l'edera senza il muro? Come gli spinaci, ma se c'è un muro, l'edera è magnifica. Questo è un padre. E di, non so, adesso, solo per i catechisti, una piccola cosa, perché io continuo a credere che esiste una sola educazione. Non c'è l'educazione religiosa, il cappellino che ci mettiamo ogni tanto, e l'educazione umana, no, è una sola. Per esempio, in tutte le facoltà di psicologia evolutiva ci sono delle ricerche molto carine, ci sono da sempre e da sempre danno lo stesso risultato. Se uno vuole ricercare com'è che si forma l'immagine religiosa nei bambini, soprattutto che immagine di Dio hanno i bambini, il risultato, lo potete immaginare, è sempre uguale. Tutti i bambini di questo mondo immaginano Dio come il loro papà. Questo non lo faccio io, è fior fiore di università laiche, non sono mica quelle religiose che lo fanno. È così. Ditemi che è poco, E questa datela pure per buona, Se no non insegnate più il Padre nostro. Se noi entriamo nel regno della finzione, va tutto bene. Tutto bene, si finge, ma se pensate quello che noi diciamo, quello che noi facciamo è vero, quella parola padre un senso ce l'ha, un senso ce l'ha. Se fate un passeggino ancora, legate insieme le due cose, l'immagine di Dio è una delle più pericolose per me oggi. Forse c'è anche lì, c'è un libro che è intitolato Non ingannate i bambini su Dio, piantatela proprio. Beh, non è che vi riguardi molto, perché non so quante volte pronunciate la parola Dio con i vostri figli, quante volte avete parlato di Dio normalmente mangiando a tavola con i vostri figli. Se non lo fate vi dovrei sgridare, ma non lo faccio oggi. Perché non ne parliamo? Adesso ve lo dico il perché. Un certo modo di predicare ha fatto sì che adesso Dio sia un po' come una specie di peluche. Non avete forse quell'idea lì? Mo è tanto buono, mo perdona tutto. Ma sì, ma tanto non se la prende mica per niente. Sembrano quelli che hanno quei grossi cani, avete questi padroni che hanno un cane che ha dei denti che sono mezzo metro. E lo accarezza, magari voi volete soltanto prendere il caffè e quello vi sta lì e annusa pericolosamente i vostri polpacci. E il padrone che fa, ma no, non morde. Mi sembra sempre così, io penso sempre a Dio quando vedo questi qui che fanno queste cose. Il nostro grande peluscione, ecco, un Dio così è inutile e non fa proprio niente. E non è il Dio di Gesù Cristo. Non è proprio la stessa cosa, Il Dio di Gesù è un'altra persona. È grande, magnifico, infinito. Quando dite santo, 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 in tutto il mondo questo è. E vuol dire, non sappiamo neanche noi quanto è grande, perché non possiamo immaginarlo. È un'altra cosa. E di fronte a un Dio così, come dobbiamo essere noi? Guardate, vi faccio una controprova. Avete mai visto i nostri amici musulmani che, arrivata l'ora, mettono il loro zerbino per terra e pregano, anche se sono in piazza? Una volta mi ricordo a Reggio Emilia, non so se vi è mai capitato, a Reggio Emilia, qui siete più vicini, non è stata una cosa. E davanti al Duomo c'era la piazza piena, tutti col loro zerbino, e tutta sta schiera di sedere in aria che pregavano, è stata una cosa che mi è piaciuta da morire. E non hanno paura. Perché? Un Dio forte, e loro cos'è che ripetono sempre? Allah Akbar. Dio è grande, Dio è forte. I fedeli di un Dio così sono coraggiosi. Noi non siamo coraggiosi, non parliamo di Dio neanche ai nostri figli. Non ne parliamo proprio mai, perché non siamo coraggiosi. Se il nostro Dio è piccolo, noi non siamo coraggiosi. Lo vedete come è la stessa educazione? E sapete una cosa che dovreste anche, magari, se vi piace, ricordarvela? Un padre forte cresce dei figli forti. Questo forti non vuol dire che è un dittatore, che è tutto il contrario, ma la forza è qualcosa che è interiore. Pensate sempre al fatto che il dramma più grande che può capitare ad un figlio è lo scoraggiamento. Il dramma più grande che può capitare a qualsiasi persona umana è lo scoraggiamento. Guai. Perché poi cosa si fa quando si è veramente scoraggiati? Quindi l'educazione è forte. Se chi educa è forte, interiormente. Vedete che le due cose sono vicine, si richiamano. E ci sono un sacco di altre cose che si richiamano. Educare veramente una persona e farlo con reale coerenza umana significa educare un cristiano, perché ci si ritrova, ci si ritrova per forza. E non posso dimostrarvelo di più, ma datemelo per buono anche stavolta, mi chiedo perdono. Adesso quello che vorrei fare, però sono già le 5, facciamo l'intervallo adesso, poi ve lo dico dopo questo, oppure no, non vorrei scombussolare i piani, se no lo dico veloce veloce. Avete ancora pazienza? Siete stanchi? Se no vi racconto barzellette, se no ma non so, forse è meglio, no? Non saprei. Vado avanti ancora un pochettino. Ecco perché adesso verrebbe il buono, quello che vorrei dirvi è, beh, allora cosa dobbiamo fare per educare bene? C'è come una scala con tanti scalini, io vi dico i primi tre, ve li dico in fretta, anche qui il primo, ve lo faccio dire, poi magari vi dico il primo, poi gli altri vediamo dopo se c'è ancora. Il primo, no, perché ci sono i bambini che magari aspettano, poverini, no? Allora, se positivamente io dico, bene, adesso più o meno ho capito quello che è in gioco nel campo educativo, io devo rispondere a quella domanda, perché ti ho fatto venire, perché ti ho dato la vita, e come devo fare adesso a dire che cosa vuol dire vivere, cioè il senso di tutto questo, il senso della vita. La persona che lo sa meglio e che ve lo può dire in modo assoluto, con totale chiarezza, è un bambino di 4 anni. La bambina di 8 anni l'abbiamo già fatta parlare, il ragazzo di 15 anni ha già parlato, adesso prendiamo un bambino di 4 anni. 4. Un bambino di 4 anni sa perfettamente tutto quello che è l'educazione e che cosa comporta. Ve lo assicuro, lo sa, in modo perfetto. Questo bambino, 4 anni, è in piedi sopra il suo letto. E la mamma gli sta abbottonando il pigiama rosso, pigiamino rosso, bello. Posizione pericolosissima. Io ho un mucchio di non so come chiamarli, di pallini. Ecco, ve ne dico uno. Se volete fare qualcosa di molto serio con i vostri figli, non fatelo mai quando loro sono in posizione verticale. Dice il saggio Confucio che sono cavoli vostri. Mai. Se volete fare qualcosa di serio con i vostri figli, aspettate che siano in posizione orizzontale. L'ho detto una volta a una signora, la signora dice sì, perché adesso i figli restano in casa fino a 32 anni, no, la media è quella, 32 anni. C'è una sentenza adesso che il padre è tenuto a pagare gli studi, anche la figlia che di anni ne ha 30, ma insomma, vabbè. Restano in casa. E mi ha detto quella signora che anche a 32 anni questo sistema va benissimo, Quindi state attenti quando fate cose serie con bambini in verticale, ricordatevi sempre il saggio Confucio. E questo bambino invece era in verticale, la mamma non lo sapeva. In questo modo sul letto era alto quasi come la mamma, pericolosissima la cosa. E difatti immediatamente il bambino scatta e dice: io non voglio essere intelligente, io non voglio essere ben educato, io voglio essere come papà. Vi ho detto tutta la teoria educativa, e tutto in quella piccolissima parola, come? Vi dico un'altra sentenza che vi posso dire che funziona proprio così come ve la dico. I vostri figli non faranno mai quello che voi dite. È vero che ve ne siete già accorti? Sappiate che è così, eh? Non faranno mai quello che voi dite. E quindi piantatela. Se la seconda cosa che dite una cosa, che dite un ordine e non succede niente, e che cosa continuate a fare? Piantatela. Quando mi metto a parlare di educazione così a livello un po' teorico, io non sono portato alla teoria, ma io mi accorgo che la gente di solito viene attaccata da un virus. Sono dei virus terribili, quello dei polli, questo dei porcelli non tanto, perché nessuno sa dove è andato. Comunque eravamo pronti a difenderci, non è arrivato, ma avevamo un sacco di vaccini, noi ne abbiamo da coprire il mondo. Ma c'è il virus peggiore di tutti, quello che arriva esattamente alle persone come voi, bravissime persone, vi arriva questo virus, eh? Si chiama il virus del prete, tanto il vescovo non c'è più, quindi. Il virus del prete, anche un po' delle suore, non crediate di cavarla, il virus del prete, che è fare prediche. Ora sono quasi uno specialista nel campo, le prediche non servono assolutamente a niente, non fate prediche, perché non faranno quello che voi dite. È inutile, non serve a niente. Allora c'è quel come di quel bambino, eh? E magari ricordatevelo questo: la prima educazione passa attraverso gli occhi. Vale per i genitori, vale per i catechisti. Che cosa vedono? Pensate un po', se un bravo catechista si mette lì e legge, non so, quello che nel catechismo dei vescovi, no? Quello verde, io sono con voi verso la fine, ma sarete miei testimoni, che dicono così, oh, quando i cristiani vanno a messa fanno così e così e così, poi fanno così, ma quando mai ne vedono uno? Lì dove abitavo io prima c'era un grandissimo di questi incroci che aveva 5 semafori, perché sono tante, tante strade che arrivano, e neanche a farlo apposta, all'interno di tutte queste strade ci sono delle scuole, quindi dicevo sempre alle madri quando parlavo con loro, se voi per caso in casa dite a vostro figlio non mettere le dita nel naso, quando al mattino alle 8 arrivate qui, i semafori quelli erano piuttosto lunghi, perché ogni semaforo rosso doveva aspettare gli altri 4, quando arrivate qui bendateli i vostri figli. Che cosa credete che facciano gli automobilisti quando sono in fila al mattino alle 8 ad aspettare il semaforo rosso? Quando il semaforo è lungo, narice destra, narice sinistra, si chiama servizio completo quello, Che cosa vedono? Che cosa vedono? Guardate, è grande, è questo. Una madre ha scritto così a sua madre, questa è una mia catechista, ha scritto così. Quando pensavi che tu non stessi guardando, davvero guardate che questo è la serietà, eh? Delle volte noi pensiamo che educare sia fatto di fare delle cose, urlacci e altre cose, non è quello. Quando pensavi che non stessi guardando, hai appeso il mio primo disegno al frigorifero e ho avuto voglia di continuare a stare a casa nostra per dipingere. Un papà che si mette il disegno orribile, lui stesso lo sa, del proprio bambino, attaccato al computer dove lavora, magari glielo fa vedere, o lo incornicia d'argento, tanto si può riciclare, e un bambino vede questo, questo è crescere, basta questo per crescere. Quando pensavi che non stessi guardando, hai dato da mangiare ad un gatto randagio, ed è allora che ho capito che è bene prendersi cura degli animali. Come si imparano le cose, quando pensavi che non stessi guardando, hai cucinato apposta per me una torta di compleanno e ho compreso che le piccole cose possono essere molto speciali, sono le piccole cose che sono speciali. Ricordatevelo, lo so, adesso non fate però un po' così e dite è vero, è proprio così. Guardate che se date per buona questa cosa siete nei guai. Perché quello che vi sto dicendo significa esattamente questo. Volete avere molta cura dei vostri figli? Abbiate molta cura di voi stessi. È un principio vitale che purtroppo pochi applicano, ma molto umano. Nessuno guida un altro dove non è mai stato. Non potete guidare dei bambini e dei ragazzi nel terreno così della fede se davvero non ci siete stati nel territorio della fede. Se volete avere molta cura dei vostri figli, abbiate molta cura di voi stessi. E vi accorgete di che dono grande sia diventare mamma e papà, perché nel momento in cui diventate mamma e papà, e questo lo sapete benissimo, siete diventati migliori. E se le cose vanno bene, ogni giorno che passa, voi diventate migliori. Voi, se sentite questo, l'educazione così, come qualche cosa che passa, che non è fatta di prediche, ma di quello che noi siamo, e i vostri figli vi guardano, e non illudetevi di avere, ma neanche, non so, l'unghia del mignolino più piccolo è nascosta ai vostri figli. Lo sanno benissimo, sanno di voi, tutto sanno. E se vi va bene, crescendo vi perdoneranno anche, se vi va bene. Quando pensavi che non stessi guardando, hai recitato una preghiera, io ho cominciato a credere nell'esistenza di un Dio con cui si può sempre parlare. Insomma, su questo non ci facciamo più nessuna illusione. Pregherà un bambino che non vede mai pregare il suo papà e la sua mamma? No, per piacere. Se lo trovate è un convertito come San Paolo, è una persona assolutamente eccezionale. E guardate che io posso far recitare delle preghiere dei bambini, se mi ci metto anche questi banchi recitano le preghiere, ma recitare delle preghiere non è pregare. Capite che se noi siamo una generazione che non riesce più a far capire ai propri figli che pregare è un'intensa soddisfazione della persona, siamo alla frutta davvero. Non si prega per dovere, si prega per piacere. Non si va a messa perché è un dovere, ma perché è un piacere, se no cosa ci andate a fare? State a casa che è meglio. E bisogna, credo, arrivarci. Il cammino non è neanche tanto lungo. Sapete, per esempio, esiste una cosa, il piacere della lettura. Non è facile da passare, il piacere della lettura. Eppure è una cosa basilare. Fa parte purtroppo del mondo della scuola così com'è, non ci possiamo far niente. Come si dà il piacere della lettura? Mi piace quando, adesso non avete il tempo, ma di sicuro mi fareste dei sublimi esempi, come fanno di solito. Guardate, un papà che arriva con la Gazzetta dello Sport e legge la Gazzetta dello Sport volentieri, seduto sulla poltrona, sta dando la più bella lezione di quanto sia bello leggere a suo figlio. Va bene, non è che deve mettersi a leggere la Divina Commedia, come vi ho detto. No. Una cosa che piace. Ma chi l'ha mai detto che dobbiamo tormentarci per fare le cose serie a questo mondo? Una cosa che non è bella, che non desta piacere, che mi fa sempre dubitare sul fatto che sia veramente una gran cosa. Anche la matematica è bella, è bellissima, è come la settimana enigmistica. Ed è pure gratis. Perché, per esempio, poi basta, e dopo smetto, ma perché, per esempio, i ragazzi odiano la matematica? Perché le radici vengono da lontano, sono di tipo educativo. Perché, purtroppo, la matematica è un giochetto, l'ho detto, come la settimana linguistica, neanche farlo apposta, sono stato insegnante di matematica per quasi 13 anni. Ma è un giochetto, chiunque può guarire da questo male di odio alla matematica, a patto che, ahimè, le radici vengono da lontano. La matematica è odiata perché obbliga le persone ad avere una sequenza esatta delle azioni che fa, sequenza delle azioni. Un bambino, tutti i bambini sono portati ad avere una sequenza, per esempio, delle azioni temporali. Ed è qualche cosa che vogliono. Voi andate davanti a un supermercato e ditemi se non è così. Troverete un sacco di bambini che dicono alla mamma, E cosa facciamo dopo, prima di entrare? Cosa facciamo dopo? E la mamma dice, e poi dopo cosa facciamo? E poi dopo cosa facciamo? E la mamma lo manda a quel paese, per non dire cose molto colorite. Questo è sbagliato. Che cosa vuole quel bambino? Vuole avere una scansione del tempo. Questo glielo dovete dare. Comprate degli orologioni di legno, di compensato, con delle lancette enormi, e gli dite di qui a qui questo, di qui a qui questo. Quando saranno grandicelli, sapranno che cosa vuol dire padroneggiare il tempo. O diventano di questi sciattoni che fanno di tutto un po'. E per loro studiare, io ho una nipotina che faceva così, con una mano fa gli sms, con l'altra mano fa il giochino elettronico, qui al computer, credo che lo faccia andare col naso, non so come fa, telefono, ha il libro che ogni tanto gira la pagina e guarda la TV. E questo si chiama studiare, e va avanti 3 ore, hai studiato 3 ore, e non ha fatto assolutamente nulla. Nulla, eh? Prendete un'altra cosa che ha a che fare con l'intelligenza, l'ordine. Un bambino di 3 anni deve cominciare a sapere che mette il calzino qui, la mutandina qua, l'altra cosa qui, e lo deve fare, perché ogni cosa ha un posto. L'ordine di fuori diventerà un ordine mentale. Questo ragazzo studierà. Se uno non insegna le basi dell'organizzazione mentale, poi se avete, andate lì, guardate l'indice del libro e trovate tutte queste cose qui, ma vedete che sono cose da niente, ve ne accorgete che sono cose da niente, daranno i loro frutti, daranno i loro frutti. È chiaro, lo sforzo chi lo insegna? Padre. Oh, io torno sempre lì, non ve la prendete troppo con me, ma è così. Il compito in casa, il compito a casa è vostro figlio. Quello è il vostro compito a casa. L'etica del lavoro, chi la insegna? Quindi, vedete, se volete, capite la profondità della cosa. Un sacco di giovani, secondo me, non riescono a sistemarsi nel mondo del lavoro perché non hanno le basi minime dell'etica del lavoro. Che vuol dire? Sforzo. Chi lo insegna questo? Cioè, non possiamo neppure farci illusione che a un certo punto venga Mago Merlino da qualche parte a insegnare questa cosa ai vostri figli, eh? Avete idea, un padre che dà questo dono a suo figlio, che cosa gli sta dando? Avete idea? È la forza della vita, eh? E questo come è chiaro che si fa vedendo. A quanti papà io ho detto, tu, la cosa più semplice per eliminare tutti questi pasticci, ti prendi tuo figlio e lo porti dove lavori, lo fai star lì, chiedi tutti i permessi, te lo daranno, che ti veda lavorare. Si tratta di far capire, con la persona. E quella mamma va avanti e dice, quando pensavi che non stessi guardando, mi hai dato il bacio della buonanotte e ho capito che mi volevi bene. Largheggiate un po' in baci e abbracci, anche tra di voi. Anche questa è una cosa straseria che mi fa... Perché si diventa mamma e papà? Non bisogna dimenticare che si è marito e moglie. O siete fritti davvero, ve lo dico col cuore. Siete fritti. Non si può dimenticare, anzi. Voi avete 2 vocazioni. Io e le reverende madri ne abbiamo una. Una vocazione, voi 2. Anche per lo andrete in paradiso prima di noi, è logico. 2 vocazioni, e sono tutte e 2 bellissime. Essere marito ed essere moglie, essere mamma, essere papà. Restano 2. Non lo dimenticate mai questo. E questo di esprimere, ve lo dico poi dopo, allora questo poi smetto perché non ce la faccio, allora, non voglio abusare, ve lo dico con un rito, piccolo rito familiare, poi dopo vedremo, se poi avete delle domande, dopo potremo qualcosa ancora fare. Vi parlo di una bambina che si chiamava Arianna. La piccola Arianna era passata dal passeggino lì ai primi passi gattonando, e quindi sbatteva il naso ogni tanto, si sbucciava le ginocchia, si faceva male. E quando succedeva una cosa così, la mamma aveva inventato un piccolo rito che cominciava così: vieni da me. Allora lei andava a gattoni verso di lei, le saliva sulle ginocchia e mamma e bambina si abbracciavano. La mamma le chiedeva: sei la mia bambina? E piangendo Arianna faceva sì con il capo. Poi aggiungeva: la mia dolce nespolina Arianna. La bambina annuiva ancora, ma con un sorriso. E infine la mamma diceva: e io ti voglio bene, sempre, in eterno e ad ogni costo. Dopo una risata e un abbraccio, la bambina era pronta per un'altra sfida. E per 5-6 anni la cosa andò avanti così. Mancava poco i 6 anni quando è avvenuto questo. E questa è, credo, la grande lezione che ci possono dare e soprattutto è il grande premio che ci può essere. Un giorno capitò alla mamma di avere una giornataccia. Era stanca, irritabile e stressata dall'impegno che richiede prendersi cura di un marito, di una bambina di 5 anni, di due ragazzi adolescenti e del lavoro che faceva a casa. Ogni volta che squillava il telefono, che suonavano alla porta, arrivava del lavoro che l'avrebbe impegnata per un giorno intero e che doveva essere fatto immediatamente. Raggiunse il punto di rottura nel pomeriggio e, come fate voi ogni tanto, si rifugiò in camera per piangere in santa pace. Arianna corse subito a cercarla e disse: vieni da me. Si accoccolò vicino alla mamma, mise le manine sulle sue guance bagnate dalle lacrime e disse: sei la mia mamma? E piangendo la mamma fece sì col capo. La mia dolce nespolina mamma? Sorridendo la donna fece sì con il capo. E io ti voglio bene, sempre, in eterno e ad ogni costo. Una risata, un abbraccio e anche la mamma era pronta per la prossima sfida.